semplice e comune abitudine diventa una ricerca esagerata e patologica del piacere, attraverso mezzi o sostanze o comportamenti che sfociano nella condizione patologica.
Benvenuti anche quest'oggi a Revolver, un altro speciale. Benvenuti a tutti quanti, a tutti gli ospiti che sono in studio qui con noi. Speciale Festival del Giornalismo. In studio con noi Arianna Terni, la nostra mitica Maddalena Dottori, direttamente da Londra, venuta qui per l'occasione. Ciao Madda.
Ciao, ciao a tutti.
Il mitico è sempre super mitico che ora mi dirà qualcosa di cattivissimo, Riccardo
No, pensavo di
Cristilli.
non dover parlare visto che sei andata a turni. Arianna non ha parlato, non ha salutato.
Come se io
Infatti.
non ho.
Non hai voce.
Ma tanto Arianna parlerà tanto dopo. La nostra Rossella Biagi.
Ciao, 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 ciao.
E poi abbiamo come ospite d'onore, kidnap come direbbero gli inglesi, rapita direttamente dal festival, una volontaria, la nostra Christine. Ciao Christine.
Ciao.
Bene, allora iniziamo subito ad entrare nel festival. Cercheremo di fare una carrellata in una sola ora su quello che il festival è stato e soprattutto sui pro e i contro del festival. E qualcosa sta succedendo qua intorno. In ogni caso, Cristina, vuoi raccontarci della tua esperienza al festival? Cosa ne pensi?
Allora, prima di tutto penso che non possa essere oggettiva parlando di questo festival perché per me è stata un'esperienza veramente molto bella, è la prima volta che partecipo come volontaria e veramente esperienza molto ricca per me da tutti i punti di vista, che dal punto di vista di uno studente che studia comunicazione, dal punto di vista personale che ho incontrato tanta gente, quindi.
Beh, ovviamente è stata un'esperienza importante per te. Noi sentiamo una specie di basso techno in sottofondo, si stanno ribellando da qualche parte. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nelle organizzazioni. Ho visto, se dobbiamo parlare per quanto riguarda i volontari, voi rappresentate il festival a 360 gradi, perché comunque credo che senza i volontari molte cose andrebbero un pochino a degradare, insomma, un pochino a perdersi. Siete una grande forza, una grande arteria del festival. I pro e i contro, in due battute.
Allora, pro sicuramente è la libertà per i volontari di fare quello che, in cui si interessano di più, libertà nel senso che uno può occuparsi di fare le cose per press office, di esprimersi, insomma, in quello che magari gli piace di più. Contro, direi che. Sì, magari dal punto di vista organizzativo non è sempre chiaro magari come sono divisi le responsabilità, ecco.
Beh, ma siamo in Italia, insomma, sarebbe quasi assurdo. Anch'io ho fatto la volontaria 2 anni fa e secondo me la forza del festival sono proprio i volontari che possono appunto utilizzare la web magazine, è veramente molto interlinguistica, multiculturale, perché ci sono articoli in ogni lingua di provenienza dei vari volontari.
Ci vuoi spiegare cosa, un po' la tua giornata tipo, cosa faceva il volontario?
Infatti, credo che la mia esperienza è stata un po' particolare perché ho deciso di seguire un po' tutti i venti, un po' quello al massimo che potevo riuscire a seguire e poi cercare a scrivere alla fine una specie di riassunto di una giornata, invece di scrivere singole comunicate
A mo' di
stampa,
blog, insomma, hai fatto.
qualcosa del genere, scrivevo per il sito del festival. Quindi per me è stato proprio interessante di cercare di fare un'impressione un po' generale di una giornata, delle cose che magari mi hanno colpito di più e poi di riuscire a esprimerle in un articolo.
Insomma, la nostra Christine si è consumata un paio di scarpe sano sano. Allora, a questo punto passiamo alla prima intervista. Il festival è iniziato alle 10 del mattino con un interessantissima show, che era, o interessantissimo, perdon, show, mostravano questo documentario che si chiamava Guerre, bugie.
E TV.
Esatto, il regista e giornalista che l'ha girato era Amedeo Ricucci e trattava di un caso che poi è diventato simbolo della seconda intifada, il caso del piccolo bambino Aldura. Andiamo ad ascoltarci l'intervista e poi magari ne parliamo un po' su.
Ciao
Sono in compagnia di un regista giornalista, Amedeo Ricucci, qui a Perugia per il Festival Internazionale del Giornalismo. Ci sta una tendenza al sensazionalismo e soprattutto una tendenza da parte dei media e quindi dei giornalisti a tentare di fare lo scoop. Qual è il confine tra sensazionalismo e racconto?
È un confine molto labile, diciamolo subito. È meno labile nella carta stampata di quanto lo sia in televisione. È la televisione che ha un ventre molle che la fa tendere al sensazionalismo. Se ci fate caso, sulla carta stampata magari ci sono articoli che sono racconti veritieri, tranquilli, di gente che dice quello che ha visto, e il titolo invece spara grosso, per cui nel pezzo si scrive 4 morti e il titolo dice decine di morti. La televisione, per natura, essendo rappresentazione ed essendo comunque più parlando di più alla pancia che alla testa, la televisione deforma, la televisione mente, la televisione spettacolarizza, e chi più ne ha più ne metta. D'altra parte, in un mezzo televisivo che c'ha, prima del servizio sulla guerra in Libia c'ha l'Isola dei Famosi e dopo il servizio sulla guerra in Libia c'ha programmi comunque di fiction, è ovvio che i confini siano molto labili. Lì è un problema di correttezza e di deontologia professionale. In altri paesi, quelli anglosassoni in particolare, ci sono codici deontologici molto più stretti, molto più severi, che puniscono i giornalisti, puniscono le testate. Ci sono testate che hanno il garante dei lettori, per cui se io sparo un titolo sulle fosse comuni di Gheddafi e queste fosse comuni si rivelano un falso, il New York Times piuttosto che il Washington Post, il giorno dopo, quando lo scoprono, chiedono scusa ai lettori. In Italia nessuno chiede scusa a nessuno, ma l'Italia è un paese dove nessun politico si dimette, dove nessuno chiede scusa e dove si gioca al bunga bunga.
Parlando ora della manipolazione della verità, mi viene in mente l'esempio di George Orwell, che nel suo reportage della guerra civile in Spagna è stato accusato di aver modificato la realtà, la verità. Lui si è difeso dicendo che l'ha fatto per servire una greater truth, una verità maggiore, più grossa, appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Cosa ne pensa riguardo una questione controversa?
Orwell era un artista e quindi ha perfettamente ragione che esistono verità maggiori a cui lui aspirava. Quando fai invece questo mestiere non puoi accampare scuse di questo tipo, per cui la manipolazione è contraria alla deontologia, non c'è altro da aggiungere. Ripeto, in altri paesi c'è chi viene radiato non dall'ordine, perché l'ordine dei giornalisti non esiste, esiste solo da noi come eredità feudale, ma non fai più quel lavoro, quindi non ti puoi permettere, devi chiedere scusa ai lettori. Esiste un patto di fiducia tra ogni singolo giornalista, ogni singola testata e l'opinione pubblica. Io faccio l'inviato di guerra, io sono gli occhi della mia opinione pubblica, non posso tradire l'opinione pubblica, quindi non posso raccontare cose che non ho visto. Se racconto cose derelato, devo dire si dice che ci sono le fosse comuni, Gheddafi avrebbe detto che esistono, la lingua ci dota di tutti gli strumenti, il condizionale, i si dice, forse.
La ringrazio per essere stato con noi.
Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, Madda, vuoi raccontarci che cos'è il caso Al-Dura?
Al-Dura, appunto, parla Mohamed Al-Dura, un bambino palestinese che è stato freddato a colpi di mitra dall'esercito israeliano. Il tutto è stato filmato da un cameraman palestinese e il video è stato reso pubblico da France 2, l'emittente televisiva francese. France 2 è stata proprio accusata di aver inscenato, il video, di aver inscenato la scena per propaganda, a mo' di propaganda, ed è stata quindi protagonista anche di un caso giudiziario. E Ricucci ci ha proprio voluto dimostrare come non potesse essere possibile che questo video fosse inscenato, e quindi appunto una manipolazione della realtà al contrario.
E insomma, infatti poi anche nello stesso documentario è molto interessante come faccia vedere che molto spesso il giornalismo è diventato in realtà il segugio del potere, quindi ha fatto il gioco del potere inventando a tavolino fatti che non erano accaduti assolutamente.
Ricreando proprio a tavolino, appunto, come hai detto te, scene, ci si riferisce, infatti Ricucci stesso si è riferito al caso di Ceausescu, in cui appunto le foto delle fosse comuni che hanno poi portato alla sua caduta fossero state ricreate a tavolino, inscenate dall'esercito, andando a prendere salme dai cimiteri e dagli obitori, oppure la stessa icona della caduta di Saddam, quando in diretta mondiale è stata mostrata la sua statua a Baghdad, veniva tirata giù da chi infatti era soldato americano, invece appunto ci è stata presentata come fossero stati i ribelli iracheni stessi.
No, in realtà, se ti ricordi, su c'erano i soldati americani che hanno coperto la testa di Saddam in questa maniera anche prepotente, classica americana, con la loro bandiera, e sotto le riprese facevano vedere questa folla enorme, questa gigante piazza dove in realtà erano persone
pochissime.
Sì, esatto.
Però lui stesso, Ricucci, diceva: se ascoltate bene l'audio, sentite che la maggior parte dei commenti sono in americano, quindi tanti membri di questa folla erano infatti americani.
Esatto, quindi trovo che sia molto importante all'interno di un festival del giornalismo fare anche delle attività che sono rivolte poi ai più giovani, alle scuole. Infatti questo era alle 10 del mattino ed era studiato, diciamo, da un lato soprattutto per i ragazzi delle scuole. Infatti molte scuole perugine sono venute, l'hanno visto, è un modo per sensibilizzare, per creare informazione, quella che manca soprattutto adesso. Cosa hai pensato tu di questo festival del giornalismo, Rossella?
Ma guarda, penso che sicuramente ha tenuto alta l'attenzione su tematiche che possono essere il fare giornalismo e anche sull'etica dei giornalisti, cioè a partire da questo documentario comunque è stato dato un taglio forte. Io penso che per prima cosa i giornalisti debbano interrogarsi sulla loro professione, cioè su quello che vogliono. Come dicevi tu, sempre più spesso è difficile mordere la mano di chi ti dà da mangiare, no? Parafrasando quella canzone dei Nine Inch Nails. Però credo che un giornalista serio, un giornalista che lo faccia con coscienza, con professionalità, debba comunque scontrarsi con qualsiasi cosa gli impedisca di dire la verità. Chiaro è che ci sono dei limiti, perché ovviamente si è trattato anche questa tematica, quanto un giornalista si può spingere, il caso WikiLeaks ad esempio, no? per rivelare delle cose che però possono mettere a repentaglio un numero di persone,
sì.
Insomma. Penso che siano tematiche molto importanti e un giornalismo di qualità si deve sicuramente interrogare su queste cose.
Beh, certamente, infatti proprio su questo verte il fatto è riuscire a capire quanto questo festival del giornalismo che si chiama da sé, come poter dire in italiano, call itself, mi viene in inglese,
si definisce
da solo, però mai mi perdo ogni tanto, che si autodefinisce simbolo del giornalismo indipendente, quanto in realtà sia simbolo del giornalismo indipendente quanto invece non sia autoreferenziale. Ma tutto questo lo diremo e lo scopriremo insieme ai nostri amici in puntata subito dopo una pausa musicale.
A drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I entwine, pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why
time to people who don't care if I live or die. What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I
bentornati in studio, bentornati a Revolvere. Stiamo facendo la seconda diretta appunto sul Festival del Giornalismo che si è appena concluso, qui con me Paola Maddalena e un sacco di altra gente. Siamo veramente in uno studio molto affollato. Comunque adesso riprendiamo il dibattito e parliamo appunto di fonti giornalistiche, cosa che è stata appunto dibattuta in questi giorni di festival.
A questo punto, a proposito di giorni di festival, la cosa su cui si è dibattuta più di tutto con Riccardo, che è impossibile da tenere in studio, è appunto quello che dicevamo anche adesso dietro le quinte, su quando il giornalismo è indipendente e quando non lo è, quando ci si può fidare del giornalismo, ma soprattutto fino a che punto un giornalista tesserato si può chiamare indipendente e soprattutto quanto viene tutelato, perché oramai è il nuovo giornalismo, quello partecipativo, il giornalismo del futuro, quindi vuol dire che le grandi lobby come quella che in Italia è molto grossa dei giornalisti inizieranno a perdere la loro importanza. Per cui che scelte fare?
È complesso, io penso che loro se lo stiano chiedendo e penso che sicuramente ci siano quei pochi che hanno il tesserino, che vogliono mantenere questa casta, no? E gli altri però che premono per entrare, cioè in un giornalismo che sulla carta stampata è sempre più vecchio, invece in realtà si sente bisogno di rinnovamento. E oltretutto, cioè, ci sono anche delle implicazioni proprio concrete sul fatto di essere giornalista, professionista o meno, che non sono affatto trascurabili, come appunto la questione della tutela delle proprie fonti. Cioè, se io scopro, sono un giornalista iscritto all'albo con il tesserino e scopro una cosa importantissima su cui magari la mia gola profonda mi informa, io la posso tutelare, mi posso appellare al segreto professionale. Ma se io sono un freelance, se io invece intendo percorrere una strada che è alternativa, io la mia fonte non la posso tutelare. E non solo, perché c'è un altro tipo di censura, perché in realtà, cioè, automaticamente uno dice, vabbè, appena scopro qualcosa ti denuncio, no? E quindi chiaramente parte tutto l'iter giudiziario, no?
Certo, allora, anche lì in Italia c'è un altro modo, un ricatto.
Ma il problema vero è che nel frattempo che mi hanno denunciato, cioè io cerco di tenere la mia bocca chiusa, cioè cerco comunque di non incorrere in altre denunce. Quindi in realtà scatta anche un'autocensura. che è psicologica, no? È una sorta di pressione psicologica che ti pongono e che però non sempre l'ordine riesce a tutelare.
E anche il giornalista freelance in caso di querela non si può difendere dicendo che è un diritto del pubblico essere informati a riguardo, perché non è un giornalista considerato appunto tale.
Cioè, è riconosciuto da
riconosciuto, esatto, e quindi ovviamente questo sicuramente può spaventare molti giovani giornalisti freelance appunto nel voglio intraprendere questa carriera.
Beh, ma certo, ovviamente si discute sempre del fatto dell'essere tesserati e non essere tesserati, però ora tornando sul festival del giornalismo, perché ovviamente questi sono discorsi che si intrecciano, e visto che il giornalismo italiano sta sempre a piangersi addosso sul fatto di avere un bavaglio, e da un lato è vero, ma dall'altro quanto sono disposti i giornalisti poi a rischiare, questa è una bella domanda a cui non c'è una risposta. Allora parliamo del festival di nuovo. Che cosa c'era di nuovo quest'anno nel festival, Riccardo, secondo te? Rispetto agli altri anni che lo vivi da un po' di anni, tu, cioè dall'inizio quasi.
No, dall'inizio no, in realtà questa è la mia terza edizione, vabbè, su cinque forse sì. L'internazionalizzazione forse, anche se non l'ho pronunciata bene probabilmente come parola, però c'è stato un respiro più internazionale secondo me. E poi io penso che il festival del giornalismo ognuno può scegliere come viverlo. Puoi selezionare i vari argomenti che ti interessano, puoi selezionare gli appuntamenti che ti interessano, e allora ti vivi il tuo festival del giornalismo, fatto di determinati appuntamenti che magari ti interessano più o meno. Puoi evitare tutti quelli che sono gli appuntamenti per le grandi masse, quindi puoi evitare le code. Io quest'anno non ho fatto code, fondamentalmente, perché ho evitato i grandi appuntamenti con il nome che richiama, la Cabanelli, Travaglio, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto una decisione diversa. Quindi ognuno, secondo me, può viversi il suo festival, e quindi cercare di trovare una chiave di lettura anche di questo festival. Che, ritornando un attimo al discorso che si faceva prima, non per fare il Cruciani di turno, che visto che è stato un personaggio che ha un po' spopolato nell'ultimo festival, mentre abbiamo appena ascoltato un frutto della nuova tecnologia imperante che è stata protagonista di questo festival. Era uno squillo dell'iPhone, fondamentalmente.
Esatto, come l'anno scorso, del resto, si è un po' ripetuto quest'anno su alcuni temi. Per quanto c'era della diversità, si è parlato di casi molto importanti come il caso Aldrovandi, Cucchi, Uva,
però sicuramente
Striscio.
Tante tematiche sono nuove, cioè è stata affrontata tematiche sociali come l'Aquila, la ricostruzione, come appunto le morti di Stato. Certo, c'è un po' di ripetizione, ecco, ma poi forse perché noi comunque siamo qua da tanto tempo, per cui per chi viene da fuori, se lo vive un anno, magari dice anche... è fichissimo, wow.
Ma per me è stato il primo anno, però all'interno del programma di quest'anno ho notato comunque delle sovrapposizioni e delle ripetizioni riguardo soprattutto new media e social media.
C'è anche da dire che noi facciamo parte del settore, quindi siamo già comunque formati su questo tipo di argomenti. È vero ovviamente che come l'altro anno, anche quest'anno, visto il programma, comunque e si puntava sul fatto che il digitale darà nuova vita al giornale, però comunque tanto sono i contenuti che contano e non tanto il supporto. Quindi se io ho un buon servizio online oppure cartaceo, io credo che se è un euro di applicazione o un euro e 20 di giornale, io me lo prendo lo stesso.
Si vede che lei è molto tecnica su ciò che fa.
Però per esempio una curiosità, c'è stata un'intervista che abbiamo fatto con Radiofonica, che è stata fatta da un nostro collega che ha l'iPad appena comprato.
L'abbiamo visto in diretta,
fresco.
Luca.
No, quello di Luca è il Galaxy, tra l'altro, che è tra l'altro notizia di oggi è che la Apple ha denunciato la Samsung perché il Galaxy dice che è praticamente copiato a tutto il supporto, okay. iPhone, iPad, eccetera, eccetera. No, però ha fatto un Simone un'intervista a Severnini con l'iPad perché ha la telecamera, e Severnini è rimasto stupito perché è il... un nuovo modo di fare giornalismo, anche quello, capito? Tra virgolette giornalismo, sempre. Cioè, un nuovo modo anche di avere sempre la possibilità di fare qualcosa, di intervistare una persona al volo con una iPad e trovarla giornalista, esperto, famoso, che magari può permettersi tutto quanto. stupito del fatto che ci sia un attrezzo del genere, che un ragazzo ce l'abbia e che lo possa usare in questo modo.
Beh,
per farla semplice intervista.
Riccardo, qua ci colleghiamo un pochino alla vecchia scuola e alla vecchia schiera di giornalisti che magari ora si trovano a dover fronteggiare, ma come in tutte le generazioni, i nuovi mezzi di comunicazione non sono capaci. E dall'altra andiamo a toccare un nervo scoperto, che è proprio quello dei new media, che oramai sono abbastanza all media, esatto, che hanno rappresentato dalla rivoluzione verde in Iran del 2008 fino all'ultima guerra civile che adesso è Libia, una grande fonte sia di informazione ma anche di disinformazione. Non dimentichiamo che tutte le cose hanno due misure, però allo stesso tempo è vero, un gran potenziale. Adesso ragazzi, bando alle ciance, ci andiamo ad ascoltare la prossima intervista. Paolo Poggio, vuoi darci un piccolo intro su questa intervista, Magda?
Sì, Paolo Poggio, un giornalista di Radio Rai. L'abbiamo incontrato dopo una conferenza in cui si parlava del caso Meredith e di come questo avesse suscitato così tanta attenzione nei media e nell'opinione pubblica. Quindi l'abbiamo intervistato, lo sentiremo adesso, su appunto sull'impatto che Cronaca Nera ha su opinione pubblica e sui media stessi.
Perché alcuni fatti di cronaca nera e giudiziaria attirano più l'attenzione di altri? Qual è il meccanismo in gioco, secondo lei?
Devo essere onesto, non ne ho la minima idea. C'è un'alchimia che è dovuta probabilmente a dei fattori temporali, dipende dai mesi dell'anno, d'estate ci sono dei fatti di cronaca forse interessano di più, oppure alchimie legate ai personaggi coinvolti, il caso di Perugia è uno di questi, e improvvisamente scatta l'attenzione mediatica. Vorrei ricordare che a Perugia circa un paio di mesi fa è stata trovata senza vita una ragazza qui nei boschi vicino Perugia e improvvisamente si è ricreato lo stesso schema del cosiddetto circo mediatico, perché Perugia richiamava un passato legato appunto al delitto Meredith, poi si è scoperto che in realtà si trattava di un incidente, di una morte accidentale, ma non per mano di qualcuno, ed ecco, questo dimostra come a volte i fatti di cronaca seguono degli schemi non ben precisati.
Giornalisti e mass media sono stati accusati anche dal presidente Napolitano di dare troppo spazio alla cronaca nera al fine di quasi narcotizzare il pubblico e di distogliere l'attenzione a questioni più importanti e quindi scomode. Che ne pensa riguardo?
Penso che ho molto rispetto delle parole del Presidente della Repubblica, ma credo che il problema non sia dei giornalisti inviati che seguono i fatti sul campo, il problema sia di chi è nelle redazioni centrali e gestisce la cronaca nera. Penso che il problema non sia né dei telegiornali, dei giornali radio o dei quotidiani che raccontano i fatti, il problema sta nelle stazioni di approfondimento che approfondiscono troppo la cronaca nera.
Una domanda tecnica.
Sì.
Nei vari casi di delitti e omicidi in cui si assiste a un vero battage mediatico, in che modo può un giornalista adempiere al proprio dovere deontologico di informare, evitando di scadere nel bieco sensazionalismo?
Beh, e queste sono regole che precedenti a quelle deontologiche, e se si ha rispetto degli altri lo si deve avere non da giornalisti ma da persone, se invece si è poco rispettosi nei confronti degli altri come persone, allora probabilmente ci si trasforma in giornalisti non sensibili nei confronti delle vittime dei casi che trattiamo.
Il confine è molto labile tra informazione e sensazionalismo, però, quindi come può un utente, come può capire se si tratta di sensazionalismo o di informazione vera e propria? Mi riferisco al caso Meredith, non mi ricordo che è stato, che sito, cercato di pubblicare le foto della scientifica, scattate dalla scientifica del corpo senza vita, e la famiglia ovviamente si è ribellata.
Io ti rispondo per quanto mi riguarda, io quando scrivo i miei pezzi, quando vado in onda, non penso alla mia utenza, io penso semplicemente a raccontare i fatti come stanno, poi se mi ascoltano 2 o 1 milione di persone, per me è la stessa cosa.
La ringrazio, ciao. Arrivederci, ciao. Ciao.
E siamo rientrati in studio. Allora, Paolo Poggio dice che quando lui scrive non pensa all'audience, ma pensa ai fatti come sono. È davvero difficile pensare di raccontare la verità, anche perché la verità è soggettiva. Però è anche vero, bisogna sottolineare, che è davvero difficile in ogni caso... mentre Madda mi fa strane facce, riuscire a leggere alcuni giornali... Ok ragazze, purtroppo ci sono le distrazioni, ritorniamo su noi stesse.
E questa volta però non è colpa di Riccardo, diciamo, no, la prima volta Riccardo non c'entra, ecco.
Ok, torniamo in noi, non guarderò più Maddalena e non guarderò più Arianna da questo momento in poi. Stavamo parlando di un giornalista e quando deve raccontare la verità, è soprattutto difficile riuscire a raccontare se stessi, nel senso di uscire da se stessi e raccontare le cose come sono con coerenza. E in alcuni casi l'informazione è andata ad incidere fortemente anche su alcune cause legali e si pensa comunque al caso Aldrovandi, Cucchi, Uva, Bianzino, è purtroppo un elenco lunghissimo, Dax, eccetera. Allora, c'è stata una cosa molto importante in questo Festival del Giornalismo, c'è stato un cambiamento, una gran virata, si è dato spazio a dei casi di cronaca pesanti dove lo Stato è implicato in primo grado, che normalmente venivano lasciati da parte. E questo è stato una grande virata, una grande possibilità nei confronti. Rossella, secondo te come mai questa scelta all'interno di un festival che di solito vede giornalisti e starlet?
Beh, indubbiamente è un certo tipo di cronaca nera. Non è la cronaca nera Meredith, per esempio, no?
Ma al di là.
Sì, è un altro tipo di cronaca nera, molto più difficile anche da trattare. Il fatto di scegliere di parlare di queste cose è sicuramente importante. Allora, sicuramente sono dei casi che hanno adesso raggiunto presso l'opinione pubblica una certa consapevolezza e aiutano molto le stesse famiglie a superare appunto questo problema. Sentendo parlare in tutte e tre le interventi, c'è stata appunto una giornata di discussione dedicata alle morti di Stato in cui sono intervenute la mamma di Federico Aldovrandi, la sorella di Cucchi e la sorella di Uva. E anche a titolo esemplificativo il giornalista delle Iene per parlare di Bianzino, un caso che tra l'altro è successo qui a Perugia, quindi ci tocca veramente il vivo, di cui non si è parlato quasi per niente.
Infatti,
perché
sì,
è anche stato perché coperto avuto... da Meredith, perché pochi giorni dopo è scoppiato il caso Meredith, allora tutti quanti con l'occhio della telecamera puntato su una cosa di sesso, perché alla fine è questo che tira,
certo, le regole, sesso, sangue,
quando in realtà si parla di cose che non funzionano, ma non funzionano non perché non soddisfano la morbosità delle persone, no, ma cose che non funzionano veramente, cioè quando le istituzioni hanno dei problemi, quando c'è un eccesso di potere, quando ci sono delle incomprensioni, allora a quel punto si creano delle morti. E però di queste cose chiaramente lo Stato non vuole parlare, o comunque fa molta più fatica a parlarne perché ne è coinvolto in prima persona.
È molto più scomodo, ovviamente.
Certamente, esatto. Ragazzi, non bisogna dimenticare che comunque Bianzino, che è un caso ancora irrisolto e ancora ci sarà da fare di strada, non è stato trattato per niente al Festival del Giornalismo.
Anche come perché c'è... non ha più la fortuna di avere una famiglia alle spalle che...
Beh, no, però ha un comitato
sì,
che è molto
certo
attivo.
Però comunque è partito molto più in sordina di altri casi, per esempio il caso Cucchi, comunque ci hanno sconvolto un po' tutti le foto di lui morto nell'obitorio e hanno scosso le coscienze.
Indubbiamente.
Invece lui è partito tutto un po' in ritardo e quindi non ha permesso nemmeno all'opinione pubblica di farsi una coscienza di Bianzino. E poi ha avuto
forse
anche
perché comunque il padre di Bianzino ovviamente è morto, ma è morta anche la madre,
che era molto anziana, anche fra parentesi, so io
la compagna di Bianzino non era particolarmente anziana.
No, pensavo dicessi la madre, scusa. La compagna è morta di crepacuore subito,
esatto,
dopo, è rimasto il figlio
due anni dopo. Per cui adesso il ragazzino, che è o minorenne o comunque da poco maggiorenne, è anche difficile, secondo me, riuscire a coinvolgere una persona, cioè, che ha subito questo lutto e metterlo davanti a una telecamera. Per cui sicuramente è un caso molto più complesso, secondo me. Un conto è la mamma, la sorella che ti parlano di una morte, e già rivivere il lutto ogni giorno davanti a una telecamera per far sì che anche le altre persone si rendano conto che c'è qualcosa che non va, e quindi rompere il muro del silenzio, dell'isolazione in cui questo modo di comportarsi da parte delle istituzioni ti fa sentire comunque veramente una pedina, ti fa sentire un suddito e non un cittadino, è sicuramente diverso. Un bambino, un ragazzino è è forse più difficile riuscire a coinvolgerlo. Io penso forse un giornalista avrebbe più remore, ecco,
sì, avrebbe paura quasi di strumentalizzare la sua. Sì.
C'è da dire che lui è stato ad Anno Zero un anno fa e ha parlato anche lì, cioè nel suo piccolo si muove ovviamente, come dici tu, ai limiti della sua età, però allo stesso tempo per quanto riguarda Bianzino c'è un comitato che sta facendo tanto e che comunque ha fatto tanto anche durante il processo. Ovviamente poi quando i riflettori si spostano diventa difficile anche per chi sta combattendo di riuscire a portare avanti. Com'è la situazione in Russia invece, Christine? C'è stato un incontro molto importante che era a proposito dell'informazione in Russia anche. Qual è la verità? Perché noi conosciamo delle storie di cronaca per quanto riguarda i giornalisti molto dure, tra cui la Politkovskaya, che ne ha perso la vita per il suo istinto e la sua necessità di raccontare.
Sì, diciamo che il punto importante è che in Russia si sa poco di questo, perché in Russia appunto per il fatto che non si parla di questo, credo che la gente in Europa sa molto di più di questa situazione come grave in realtà. È vero che i giornalisti sicuramente non sono assolutamente non c'è libertà di stampa, e quindi credo che questi incontri un po' hanno fatto luce, hanno messo luce su questo fatto.
Ma tu come russa, ovviamente come cittadina russa, come hai interpretato quell'incontro? Era un incontro, cioè i pro e i contro dell'incontro, secondo te riusciva a far capire bene i media e la situazione mediatica comunque del giornalista in Russia? Perché in ogni caso ognuno poi si crea una sua opinione, noi siamo troppo lontani per vederci chiaro.
Sì, io direi che dal punto di vista proprio di organizzazione, se si può dire così, dell'incontro stesso, io direi che per me, secondo me, è stato un po' troppo informazione, un po' eccesso di informazione, perché dal mio punto di vista, siccome comunque gente qua non può essere così informata su dettagli di questo caso, per me è sembrato un po' diciamo esageratamente entrare dentro i dettagli
specifico
sì, così che da un'altra parte sicuramente un po' mi è sembrato che hanno cercato di emozionare
sensazionalismo,
sì, appunto, che sì, è vero che questi casi sono stati abbastanza gravi, però alla fine mi sono spaventata anch'io, cioè ho paura di tornare a casa, sì, nel senso che sicuramente non è proprio così grave la situazione e quindi...
Certo, fa sempre paura quando una persona che fa il suo lavoro ed è quello di informare viene ucciso o barbaramente picchiato. In ogni caso, visto anche dal di fuori, fa ancora più paura perché lo conosci molto meno. Comunque, tornando a noi stessi, spezzando un pochino i ritmi e poi ritornando a parlare di nuovo del festival, ascoltiamoci un'intervista, scusate, abbiamo intervistato sia Ilaria Cucchi, che la sorella di Stefano, che la mamma di Federico Aldrovandi, che la sorella di Peppe Uva. Purtroppo i tempi sono stretti e saremo costretti ad ascoltarne solo uno. A questo punto abbiamo deciso di ascoltare Ilaria Cucchi, perché c'è stata anche la presentazione del suo libro. Ne vuoi parlare un pochino prima che lancio l'intervista?
Un libro che parla appunto, volevo farti sapere che non eri solo. Volevo dirti che non eri solo, in cui parla appunto del caso in sé e dell'esperienza lei di sorella nel cercare giustizia per il fratello, appunto.
Ok, ascoltiamoci Ilaria Cucchi.
Stefano è stato vittima due volte, intendo la seconda volta a livello mediatico. È stato maltrattato sia dal governo per le orribili cose che hanno detto, ma anche dai media. Quanto è stato difficile per te riuscire a superare questa cosa, a far capire all'opinione pubblica che in realtà Stefano era una vittima e non certo un carnefice?
Noi sapevamo, temevamo che questo sarebbe successo, che poi alla fine si sarebbe innescato questo processo parallelo, per cui in qualche modo quando succedono queste cose, che purtroppo fanno parte della realtà e che molto spesso le persone ignorano, in qualche modo alla fine la colpa è sempre del morto, quindi si tende veramente a scaricare tutte le responsabilità su di lui, sulla sua famiglia, su addirittura venivano messi in dubbio i nostri rapporti familiari. E ovviamente si va avanti, perché queste sono soltanto delle ipocrisie, dei modi per continuare a negare la realtà. Ci venne detto da subito che Stefano si era spento, che era stata una morte naturale. quando comunque l'evidenza era tutt'altra cosa, e voglio dire, il corpo di mio fratello parlava chiaro, eppure si continuava a sostenere la caduta dalle scale e la morte naturale. Purtroppo questo è quello che avviene e continua tutt'oggi ad avvenire, perché ancora oggi esponenti del governo, e mi riferisco in particolare a Carlo Giovanardi, continuano a sostenere che mio fratello è morto per droga, come se fosse morto per overdose. A mio fratello è successa tutt'altra cosa, e quindi questo è il motivo per cui continuiamo ad andare avanti. Io in tutto questo non posso non pensare al fatto che questa, che fino ad un anno e mezzo fa io in qualche modo ignoravo come realtà, o comunque tendevo a tenere distante da me pensando che non mi riguardasse, che, no, come viene un po' nell'immaginario collettivo, in fondo se l'era cercata. Non posso non pensare a tutte quelle persone che invece non hanno i mezzi per intraprendere una battaglia del genere, come diceva prima Patrizia. Allora tutte quelle persone resteranno, tutte quelle morti resteranno nel silenzio. Questo è il motivo per cui quello che è accaduto a mio fratello, a Giuseppe, a Federico, continua e continuerà ad accadere.
Quindi il ruolo dei media nel creare pregiudizio è stato ed è determinante, purtroppo.
Ma direi nel nostro caso è più che il ruolo dei media, perché anzi direi che il ruolo dei media per noi è stato fondamentale, perché senza di loro veramente sarebbe tutto finito nel silenzio immediatamente. E il pregiudizio arriva purtroppo da tutt'altra parte, arriva da esponenti del governo che comunque dall'alto del loro potere continuano ad affermare cose assurde, pazzesche, che ormai abbiamo dimostrato non essere vere, lo abbiamo dimostrato in tutti i modi, eppure continuano ad arrivare queste affermazioni, e questa è cosa ancora più grave.
E dopo aver sentito Ilaria Cucchi ci rilassiamo, o meglio, rilassarsi no, perché bisogna continuare ad essere arrabbiati su casi del genere, non dovrebbero accadere. Quindi ascoltiamoci un po' di musica sana dalla Calabria, la mia terra, Raggia, il parto delle nuvole pesanti. E sulle note del parto delle nuvole pesanti torniamo a parlare del Festival del Giornalismo e soprattutto di una 3 giorni che ancora deve terminare, il 28 aprile terminerà, che si è svolta alla Palestra Popolare di San Sisto. Perché dico questo? Perché alla Palestra Popolare di San Sisto, che è un luogo di aggregazione non solo sportiva ma anche sociale, creata dagli Ingrifati, il gruppo Ultras del Perugia, e dai ragazzi di San Sisto, si cerca in qualche modo di creare un luogo di aggregazione che sia diverso da quelli istituzionali, quindi dove ci sono i grandi riflettori, un luogo dove la comunità possa risentirsi a casa e avvicinarsi poi ai temi sensibili dello Stato, del governo, della politica. E i ragazzi hanno fatto davvero un bel lavoro in questi giorni. Hanno avuto il primo giorno, hanno mostrato il documentario È stato morto un ragazzo, che ha vinto il premio David Donatello. Con Filippo Vendemiati, che è stato ospite, quindi ha anticipato la sua presenza al Festival del Giornalismo, perché ricordiamo che lui è stato anche al Festival. Successivamente c'è stata la mamma di Dax, il ragazzo che nel 2003 è stato ucciso da un'incursione fascista, ed è stato un incontro davvero interessante, soprattutto perché è importante trasmettere e far conoscere. Si concluderà il 28 aprile, quindi invito tutti quanti ad andare alla Palestra Popolare di San Sisto con l'incontro con lo scrittore indipendente De Rose per quanto riguarda Controcultura Ultras, quando un libro che sto leggendo e che trovo molto interessante, che diciamo cerca di far capire che la conformazione che lo Stato molto spesso spinge il cittadino ad assumere è sbagliata, si può essere anche diversi. A questo punto, proprio parlando, cercando di fare dei paralleli tra i luoghi istituzionali di incontro come quello del Festival, non vi sembra che forse, Riccardo, lo chiedo proprio a te, che il Festival a volte esasperi il ruolo del giornalista, rendendolo un pochino troppo stare, molto meno persona che in realtà dà un servizio alla società? Filippo Vendemmiati ha dimostrato una grande umanità, lui gira e va ovunque.
Quello l'ha detto, la stessa cosa dici te, l'ha detta Gomez in un'intervista che potete trovare sul nostro sito radiofonica.com.
Marchette si chiamano.
Vabbè, non è che siamo su un'altra radio, siamo c'è un'intervista in cui Gomez dice proprio questo, perché gli è stata fatta proprio questa domanda. Lui stesso ammette che in realtà quando si viene a Perugia al Festival del Giornalismo i giornalisti sono dei miti, perché è un festival ad uso e consumo di addetti ai lavori, fondamentalmente, sia che uno lo faccia per hobby, sia che lo faccia per passione. Però tu vedi in giro, negli incontri, nelle cose, la maggioranza delle persone ha o il cartellino presso o il cartellino volontario,
speaker.
Insomma, è un giro e rigira di persone che vengono lì per quello, perché sono appassionati, e quindi che il giornalista di turno che viene è il suo mito, e quindi un po' lo tratta da mito, fondamentalmente.
Ed è un po' strano che anche questo ce l'ha fatto notare anche Ricucci, che giornalisti intervistino giornalisti, che fino a quando fai un'inchiesta e un giornalista se è interessato ad un'inchiesta in particolare, allora forse ha senso, ma dopo perde un po' di senso, un'esasperazione, andare alla ricerca di un giornalista per chiedergli quello. Il giornalista non potrà mai dirti cosa pensa, perché la tua ideologia, certo, devi tenerla per te stesso.
È che è un po' un festival dove i giornalisti parlano a giornalisti o prototali, nel senso anche ragazzi che hanno blog, eccetera eccetera. Se tu scrivi su un blog, oppure anche noi stessi Radiofonica, fai l'accredito e prendi il targhettino press, e poi dopo vai in giro a intervistare i stessi giornalisti che vengono. In realtà è un controsenso, è una sorta di cane che si morde la coda, fondamentalmente.
È un po' un parlarsi addosso,
sì,
credo.
Fondamentalmente sì, però forse ti possono dare quell'esperienza in più. Infatti molto spesso sono più utili quegli incontri dove si parla di cose concrete, di esperienze concrete, di esempi concreti di fare giornalismo, piuttosto che magari, con tutto il rispetto per Milena Gabbanelli o per Marco Travaglio, andà a fare la coda al Morlacchi per 3 ore per sentirli parlare, fondamentalmente, perché che me possono arricchire più di quello che mi dicono tutte quando li vedo in televisione o quando li leggo sui giornali.
Anche perché ho visto in streaming, che io ho seguito, diciamo, il festival in streaming quest'anno, anche se ero a Bagnaia, che comunque è a 3 km da Perugia, ho deciso di farlo da fuori sede, e comunque ho visto gli spettacoli e tutti i vari panel in streaming, e Travaglio non aveva nemmeno un programma, bastava la sua presenza, stava lì e tutti felici e scattavano foto, e magari non aveva nemmeno un argomento determinato.
Vabbè, ne ha uno solo, ragazzi, è Berlusconi il suo argomento.
Il problema è che secondo me in questo festival i giornalisti si sono trasformati in personaggi, E quindi c'è cambiata la prospettiva, anche d'approccio da parte dei volontari, dei giornalisti in erba. Cioè tu vai lì per cercare loro perché sono illustri, cioè non lo so, è forse veramente autoreferenziale, perché è... boh, come se... che ne so...
Sì, però fondamentalmente dov'è il problema? Nel senso, a Ferrara fanno il festival dell'internazionale, no? Anche lì, volendo, è un... mitologia legata a un giornale, volendo,
certo,
se vogliamo, una vetrina
vedo...
legata a un giornale. Quindi dov'è in realtà il problema, il nocciolo del problema dov'è?
Secondo me il punto è che un festival di questo tipo, che affronta problemi comunque importanti sul giornalismo, la serietà che uno deve mettere quando fa il giornalista, dovrebbe uscire dalle proprie porte e andare in mezzo alla gente.
Ma in realtà non c'è in
mezzo alla gente. Delle iniziative come quella che fanno alla Palestra Popolare ha senso in questo modo, cioè tu fai controinformazione, tu fai informazione e la porti tra la gente comune, cioè tra quelle persone che non sanno magari chi è Zucconi, capito? Però magari lo ascoltano e tornano a casa e si sentono arricchite. E allora un festival di questo tipo, secondo me, una sfida dovrebbe essere anche questo, cioè il fatto di far appassionare nuove persone al giornalismo, di fargli di porgli delle domande che magari leggendo i quotidiani o guardando la televisione non si pongono perché ti spengono il cervello.
Sì, ma fondamentalmente parliamoci chiaro, sabato c'era una contemporaneità di eventi che ha fatto sì che c'erano file al Morlacchi, al Pavone, alla Sala dei Notari, alla Sala Alessi, quindi non è possibile che siano tutti giornalisti o gente che scrive sui blog, quindi in realtà no, loro sì. In quello che tu dici sono riusciti, e se posso ritornare a fare un'altra volta il Cruciani di turno, è più facile farlo all'interno della cittadinanza, parlando a tutta la cittadinanza, piuttosto che magari farlo a una palestra popolare che fondamentalmente viene vista come un qualcosa di parte.
Beh, quello però e dipende invece, dagli spazi, capito? Che hai a disposizione. Chiaramente se c'hai,
no,
20.000 euro ti puoi prendere,
è organizzato,
che ne so,
esatto, però è organizzato proprio... da... obiettivamente è identificato come un qualcosa organizzato da una parte politica.
Ok, allora qui ti sbagli, perché viene sponsorizzato il Festival del Giornalismo dall'Enel, che ha molti interessi sul nucleare proprio ora, sotto referendum e abrogazione. È comunque strumentalizzato dalla Nestlé, che sappiamo bene che è quello che è sponsorizzato da
cos'altro?
Dall'Unicredit. E non aggiungo altro.
Ma non possiamo parlare di chi mette i soldi su un festival.
È fondamentale invece per la completezza, l'indipendenza,
anche perché una delle domande
allora
uscire...
parliamo anche che se tu fai degli incontri dominati da giornalisti della Repubblica, è ovvio che ti parlano di determinate cose, e anche la Repubblica ha un editore che è De Benedetti, e quindi determinate cose legate a De Benedetti non te le parla, quindi è ovvio che se tu vuoi andare a parlare alle grandi masse devi per forza legarti a queste cose, perché altrimenti se vai in una palestra popolare organizzata da un gruppo fondamentalmente ristretto, con tutto il bene che uno si possa volere, non possiamo dire che parlano alle grandi masse, è ovvio, e soprattutto perché vengono viste in un determinato... Anche il Festival del Giornalismo ha subito le sue critiche da parte degli esponenti del centrodestra locali, che l'hanno visto come un festival troppo plasmato sul travaglismo, come l'hanno definito.
Però Riccardo, posso dirti una cosa? Ci sono due differenze fondamentali. Una è un desiderio di informazione che parte dal basso, quindi dal quartiere, quindi dalla società che vivi. E per quanto tu puoi essere politicizzato, lo sei fino a un certo punto, perché per la gente del quartiere tu sei quella persona a cui loro vogliono bene, che hanno visto crescere. Dall'altro invece ci sta un certo tipo di giornalismo elitario che usa dei codici linguistici che sono poco comprensibili a tutti quanti, che sicuramente la famosa casalinga di Voghera non leggerà mai il Fatto Quotidiano. Quindi per me un Travaglio o una Gabanelli, che per quanto possano essere delle persone in gamba, per quanto non condivido Travaglio, in ogni caso sono elitari, appartengono a un certo tipo di giornalismo che è più una passeggiata in via Condotti a guardarli tutti quanti, piuttosto che a cercare di informare davvero. Tant'è vero che giornalisti come Vendemmiati vanno in giro per centri sociali o per palestre popolari o per piazze sfigate, come anche nei grandi festival, ma è importante partire dal basso.
Ma siamo d'accordo, cioè possono coesistere le due cose, però non bisogna, secondo me, né demonizzare una né demonizzare l'altra, capito? Quindi siamo d'accordo che fondamentalmente se tu vuoi fare giornalismo a livello di grandi masse o a livello di distribuzione grande, larga scala, eccetera, eccetera, purtroppo hai bisogno di sottostare oppure legarti a degli sponsor, a delle sponsorizzazioni che ovviamente ti condizionano. Su quello siamo d'accordo, ovviamente. È quello il problema grosso del giornalismo indipendente. Tant'è il giornalismo che... indipendente in realtà fondamentalmente non esiste.
Tant'è che una delle tematiche che è stata trattata all'interno del festival è proprio quella di dire... Ma se io ho uno sponsor che finanzia il mio giornale, fino a che punto mi posso spingere contro il mio sponsor? Cioè, giustamente, come diceva Riccardo, sicuramente lo sponsor ti influenza, ecco.
Guardando a cose piccole, infatti, che ci sono, scusa, l'ultima cosa, vai, poi mi zittisco. Guardando a cose vicine, l'anno scorso quando abbiamo fatto il FRU, che c'è stato un incontro con vari operatori di diverse radio, ci sono state delle radio legate a delle facoltà che si sono lamentate del fatto di non avere delle proibizioni, dei limiti che gli venivano imposti da quella stessa facoltà, che diceva di quello non puoi parlare, devi parlare solo delle cose che faccio io e non di quelle che fanno un'altra facoltà. E parliamo di radio universitarie e di facoltà.
E allora si parla, adesso devo lanciare l'intervista, quindi vi sto per trinciare tutti quanti, si parla proprio del fatto che molto spesso, per lanciare l'intervista lo voglio dire, che il luogo in cui il dibattito si svolge è importante, perché in alcuni luoghi la censura nasce quasi naturale. In tutte quante le conferenze del Festival del Giornalismo non ho mai visto tanta luce, tanto colore, tanto spirito vibrante come quello che ho visto alla Palestra Popolare. Sarò di parte, ma la penso così. Ascoltiamoci, perdon, Rosa Piro, che è la mamma di Dax, per non dimenticare.
Buonasera a tutti, siamo con Rosa Piro, la mamma di Dax. Buonasera signora.
Ciao a tutti, sono Rosa, la mamma di Dax, come dice la compagna.
Quanto ha contato il distorcimento della realtà per quel che riguarda gli avvenimenti che erano accaduti sia all'ospedale che nella decisione stessa di Dax, e quanto poi questo abbia interferito sull'esito del processo?
Ma io penso che queste cose che... allora, tutto ciò che dice la polizia, che dice la questura, secondo me vengono prese in toto, perché il fatto che non siano state prese in considerazione le testimonianze dei medici dell'ospedale San Paolo a me dà questa impressione, cioè non posso pensare altrimenti, perché con delle testimonianze dirette, con dei video diretti che non ne sono state tenute conto, io penso che le testimonianze che hanno dato i poliziotti sono state prese al 100%.
Com'è possibile che dei pubblici ufficiali, come i medici sono, non siano stati tenuti affatto in considerazione nonostante le loro affermazioni e le loro testimonianze?
Perché penso che anche lì c'è una scala, pubblici ufficiali e poliziotti vengono prima dei pubblici ufficiali medici. I medici rispetto ai poliziotti vengono in secondo grado.
C'è anche da aggiungere la distorsione della verità attuata dai media, mi riferisco appunto alla prima versione dell'omicidio in cui i giornali ne hanno parlato come di una rissa tra balordi e anche del pestaggio al San Paolo.
Allora, rispetto all'omicidio vero e proprio, cioè verso i morbi, penso che abbia contato poco, dal momento che poi sono state condannate, comunque almeno il fratello maggiore, che si è preso tutta la colpa lui, è stato condannato. Rispetto ai fatti di San Paolo tra polizia, cioè forze dell'ordine e compagni di Dax, questa cosa qui ha pesato molto, tanto è vero che i compagni poi sono stati condannati, i poliziotti assolti.
Visto la reazione che hanno avuto immediata dei poliziotti nei confronti dei ragazzi che erano all'ospedale, che ovviamente vivevano un dolore come un amico ucciso da un agguato fascista, secondo lei c'era qualche legame tra i poliziotti e questa famiglia di fascisti?
Che io sappia no, ma che la polizia difende più il fascista, basta vedere una qualsiasi una manifestazione, un qualsiasi presidio dove da una parte sono i fascisti e dall'altra sono i comunisti, lei vede che la polizia a quelli, ai fascisti, gli gira le spalle come se si sentisse protetta, a noi invece ci fa vedere gli scudi e i manganelli, quindi lascia tutti immaginare come la può pensare la polizia rispetto ai comunisti.
Quanto crede che sia stato importante il suo sforzo come madre Courage, come tante altre madri e sorelle, nel caso e nell'esito poi, anche e soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica?
Non lo so quanto sia importante, io so che non mi arrendo e vado avanti a testimoniare, a portare avanti questa testimonianza, affinché queste frasi già fatte, già prestampate per tutti questi casi, non attacchino più, cioè diventano una barzelletta, cioè uno prima di dire che era un che era un balordo, che era un rissoso, dovrebbe prima andarsi ad accertare chi era veramente la persona che stava uccisa e poi parlare.
Eccoci, quindi stavamo parlando adesso dietro le quinte del fatto, un punto a favore degli organizzatori del festival è sicuramente il fatto di chiamare questi grandi nomi, che siano Travaglio, la Gabannelli, eccetera, ha sicuramente attirato l'attenzione di gente che magari non sarebbe venuta al festival e che quindi poi, guardando il programma, come diceva Riccardo, si è comunque interessata ad altro e quindi si è informata ad altro, che lo scopo del festival dovrebbe essere anche informare, non semplicemente fare un'apologia di grandi nomi, di giornalisti, di star, ecco. Quindi stiamo pensando di fare un giro tra tutti noi e chiedere cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto del festival. Partiamo da Riccardo.
Parto io. Allora, a me è piaciuto due incontri che ho seguito. Allora, lo spettacolo di Cazzullo a me è piaciuto perché era una cosa che rompeva rispetto alla monotonia dei monologhi, delle cose, eccetera, eccetera. E l'incontro che hanno fatto con il responsabile della comunicazione internet di Obama nella campagna del 2008 e quello di Vendola, perché il momento più divertente è stato quando quello di Obama ha detto che loro a occuparsi di internet per Obama sono in 100 e lui ha detto io sono da solo e quindi proprio ti fa capire la differenza di come si usa internet da una parte e come si usa da noi, anche se provano a fare qualcosa da questo punto di vista. Quello che non mi è piaciuto, sinceramente, fondamentalmente non mi è piaciuto il ripetersi di quello che dicevamo anche prima, ripetersi di argomenti che si succedono uno sull'altro, sempre gli stessi, che arrivato al terzo anno bene o male sono sempre le stesse cose fondamentalmente, quindi io direi che posso anche azzittirmi e quindi passo la palla a qualcun altro che vuole prendere questo onere.
Cristina, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del festival?
Sì, io direi che il festival l'ho vissuto un po' come una scuola del giornalismo, appunto, come possibilità di aggiornarmi, di sapere nuovi modi di fare giornalismo, quindi per me tutti incontri su citizen journalism e tutte le cose di nuove media, per me è stato veramente molto interessante. E invece poi impressioni negative, sinceramente, non le ho avuti proprio.
Rossella.
Allora, per quanto riguarda le cose positive, sicuramente i cioccolatini nella sala stampa dei Brufali, anche se bisognerebbe fare un appunto, cioè secondo me ci dovrebbero mettere più baci, perché veramente, cioè, quelli finiscono subito, se li rubano io non so che fine fanno, veramente.
Concordo.
Per quanto riguarda gli incontri che mi sono piaciuti, al di là di Cazzullo, che comunque ho trovato molto stimolante, il Journalism Lab di Pasteris, non tutti gli incontri, però in particolare quello sul metodo Wikileaks applicato all'Italia, sicuramente è una tematica molto attuale, con delle ricadute molto molto interessanti. Che non mi è piaciuto, sempre il Journalism Lab organizzato a Pasteris ma condotto da Damiano Crognali, che veramente sul giornalismo di precisione, cioè non lo so, una cosa veramente ripresa a Wikipedia, era veramente molto poco interessante, ecco.
Io invece posso dire di aver appunto visto a distanza il festival e devo fare i miei complimenti ai ragazzi di Radiofonica perché hanno coperto il festival in una maniera abbastanza originale, hanno fatto interviste un po' a tutti, sono riusciti a coprire anche parecchi eventi. Mi è piaciuto appunto anche il fatto che il festival ha appunto creato una cross medialità, perché comunque si è sviluppata una web TV del Festival del Giornalismo, si è creata il web magazine dove anche Cristina e tutti gli altri volontari hanno scritto appunto in ogni lingua possibile e inimmaginabile. E mi è piaciuto appunto il fatto che comunque anche i siti di informazione come ad esempio Repubblica o il Fatto Quotidiano davano notizia di questa kermesse intellettuale che comunque a Perugia non può fare altro che bene. Appunto per questo quello che non mi è piaciuto invece è stata la polemica sterile di un consigliere del PDL, del quale non so nemmeno il nome ma forse non è nemmeno fondamentale, il quale ha criticato questo evento dicendo che ovviamente è un po' più schierato a sinistra ma è abbastanza relativa come cosa, e dicendo anche che viene snobbata la stampa umbra. Però io mi dico umilmente, forse lo faccio anche in modo umile, probabilmente la stampa umbra dovrebbe andare agli incontri e imparare, non certo andare ad insegnare magari a un Emmet quello che loro fanno a Perugia o in Umbria. Quindi comunque era un momento in cui la stampa umbra, la televisione umbra poteva aprire gli orizzonti.
beh, diciamo partecipare più attivamente, certo, e farsi vedere, perché io non ho visto Umbria TV presente, sarà che sono stata miope.
No, doveva fare altre cose, magari.
Cronaca nera, evidentemente. Sì. Mi dispiace dirlo. Mirko mi ucciderà per questo. Io ovviamente sono sempre ipercritica e lancio sempre degli input di discussione. Da un lato c'è una cosa di organizzativa che non mi è piaciuta per niente, che riguarda la stampa del programma del festival. È stato ristampato due volte il programma perché ci sono stati dei cambiamenti. Questo ha creato molta confusione, soprattutto nelle persone che magari non erano a conoscenza che il programma fosse stato ristampato e quindi cambiato, con non poco disturbo a livello intellettuale, diciamo. Poi dall'altra parte, per quanto riguarda gli eventi che ho seguito, alcuni mi sono piaciuti in maniera particolare, altri no. Ne voglio fare solo un paragone tra due eventi in particolare. Uno che non mi è piaciuto assolutamente, che è il keynote speech di Peter Horrocks, che è praticamente un personaggio che appartiene alla grande BBC inglese, anche lei rimproverabile di tante tante nefandezze, e che ha fatto un'ora più o meno di discorso in cui non faceva altro che lodare e pubblicizzare la BBC. L'ho trovato molto scorretto e soprattutto inutile, fine a se stesso. E invece dall'altra parte, con mia grande sorpresa, la domenica c'è stato un bellissimo intervento per quanto riguarda l'avvento della destra sociale, chiamiamola così, visto che così viene chiamata, dell'estrema destra in Europa, ed è stato il Bruffani, ed è stato un intervento degno di nota, ma soprattutto che riusciva a dare, è quello che dovrebbero fare tutti quanti, sia stimolo al pensiero, quindi spunti importanti, ma soprattutto è stato vibrante anche poi la reazione delle persone in sala, che hanno riempito di domande, ma era con me, di domande le persone che avevano mantenuto la conferenza.
Certo, molto pertinente, che hanno stimolato appunto un dibattito.
E invece per te?
Per me, allora, mi è piaciuto. Allora, nonostante ci siano state varie pecche, il programma ho trovato comunque abbastanza approfondito vari aspetti del giornalismo, sia dal punto di vista tecnico, quindi con vari workshop, sia dal punto di vista, che ne so, teorico e politico del giornalismo stesso. Non mi è piaciuta una cosa in particolare, un talk, una conferenza in particolare a cui ho assistito, che è quella sul il terremoto ad Haiti e l'alluvione in Pakistan. Sarebbe dovuto parlare sul perché uno ha attirato così tanta attenzione dei media e su perché l'altro no. Ed era un argomento che mi avrebbe interessato molto approfondire. Invece si è parlato 5 minuti di quella cosa e tutt'altro è stato un po' un'apologia del lavoro delle ONG, che per quanto sia sicuramente nobile, apologia appunto del loro lavoro in zone di guerra, quali Pakistan, quali Afghanistan e Iraq, e quindi non si è parlato appunto dell'argomento stabilito.
E poi ho saputo da Maddalena che ha apprezzato molto la cucina di Paola.
Sì, ha perso 5 kg qui a Perugia.
Ok, Revolver sta divorando
i cioccolatini.
Però nel frattempo veramente i valori della nostra glicemia sono schizzati alle stelle, anche esatto, il colesterolo, sì. Quindi poi tra l'altro adesso, tra poco insomma, c'è Pasqua, non so quanti di voi festeggiano, ma le uova di cioccolato sono immancabili ormai.
Io non ho più sorelle minorenni alle quali regalare.
Visto che abbiamo del tempo, posso fare una polemica con Paola, visto che ormai viene spontanea come cosa? Il discorso sul programma, no, fondamentalmente, il problema è che quando uno fa un evento del genere con tanti appuntamenti, può capitare che cambi il programma. Quindi forse è meglio ristampare un programma piuttosto che affiggere, che parola che ho usato, affiggere delle annotazioni in giro per la sala stampa oppure nei luoghi dell'incontro con questo è stato spostato, questo a quell'ora, questo a quell'altra ora. Tanto più che quando tu vai a prendere l'accredito, lì ci stanno i programmi, lo prendi uno nuovo il primo giorno.
Certo, Riccardo, due motivi per cui quello che hai detto è una gran baggianata, non posso dire parole perché Revolver aveva un certo spirito istituzionale. Uno, perché in questo modo consumi un sacco di carta e quindi vai in controtendenza, ed è importante invece non fare uno spreco della carta, che non è un bene infinito e comunque danneggia l'ambiente e soprattutto i nostri polmoni, taglia alberi, respiri di meno, allora inizia a fumare a questo punto. E due, sarebbe stato stato molto più intelligente evitare uno spreco cartaceo quanto affiggere, come hai detto tu, o affliggermi con dei bei manifestini in giro nei luoghi, sia nei luoghi come l'headquarters, il quartier generale, che quindi era il Brufani, come nei luoghi dove queste cose dovevano essere messe su, in maniera tale che sicuramente nessuno poteva non notarli. Invece molta gente, a partire io, me medesima qui presente, non sapevo di questa cosa e ho sentito le ripercussioni.
Magari
era ecologico.
Le stesse persone che facevano lavoro in back office potevano sensibilizzare le persone che andavano a richiedere l'accredito dicendogli: guarda che il programma ha subito delle modifiche. Già questo probabilmente poteva essere...
Tra l'altro io potrei risponderti dicendo che, volendo essere al massimo ecologici, volendo proprio essere super ecologici, bastava andare sul sito internet, sì, e non prendere il cartaceo, perché io non voleva essere ecologico.
Ok, siccome sono stati troppo ecologici, quando hanno ristampato, questo è da dire, sento il nostro caro, carissimo ministro della gioventù, che questa cara Giorgia Meloni, che molti conoscono, hanno scritto sotto la sua foto Carlo Bonini, che è un giornalista che oltretutto ha scritto un libro che si intitola ACAB, vorrei ricordarlo, e tutti sanno la nostra Meloni da che parte sta. In ogni caso, detto questo, vorrei lasciarvi con un momento per riflettere a cura di Giovanni Lembo. Abbiamo riciclato un vecchio momento per riflettere. È un pezzo importante che spero dia spunti di riflessione un pochino a tutti, ma soprattutto a noi. Se rimarrà a tempo, torneremo ancora con voi, non dubitate.
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente. Ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. Alla mia nazione, Pierpaolo Pasolini.
E salutando in chiusura, un breve spazio lo lasciamo alla nostra ospite, Christine. Avanti, l'ultima critica.
Solo volevo dire che c'era un evento che un po' è stato una sorpresa dal punto di vista di unilarità, come era, che era presente in questo evento dedicato ad Al Jazeera, che mi è sembrato che non è stato assolutamente detto cos'è in realtà questo canale, che in realtà fa propaganda più che informazione. E invece è stato proprio fatto promozione, che mi è sembrato non opportuno sul festival che si chiama Indipendente, Internazionale, eccetera.
Mancava il contraddittorio.
Sì, sì, esatto, ma questa è la mia opinione, questa è la mia proprio impressione di questo evento.
Bene, ragazzi. A questo punto, sempre in chiusura, vi ricordiamo che Revolver ritornerà in onda di nuovo ogni due martedì, quindi adesso abbiamo fatto un po' di confusione perché non sappiamo più neanche noi quando torneremo di nuovo in onda. In ogni caso, la prossima sarà sulla cronaca nera, la manipolazione da parte dei media della cronaca nera, quindi come creare il disturbo, meglio, come i politici si servono dei giornalisti per distrarre la popolazione e farli disinteressare agli eventi che oltretutto li coinvolgono in prima persona, come quello di essere cittadino di uno Stato che si definisce democratico. E questa è l'Italia, cari ragazzi.
Vi ricordiamo inoltre di ascoltare le nostre vecchie puntate sul sito di www.radiofonica.com e di ascoltare appunto le varie stagioni, perché ricordiamo che siamo alla terza stagione.
Certo, dimenticate la prima, che è meglio. No, non è vero, è stata bella anche quella. Abbiamo 37 minuti per fare gli ultimi saluti, Madda. C'è la mamma,
ciao,
la zia.
Saluto tutte quelle che mi conoscono.
Volevo solo ricordare che Revolver quest'anno è candidato al FRU come miglior format, per cui insomma, non per fare veramente
il marchettone finale,
invece sì.
Però ecco, penso che sia importante anche ricordarlo, quindi se anche voi volete ascoltare le precedenti puntate, perché comunque è veramente un format innovativo, di inchiesta fatta in un modo tutto suo.
La pago dopo, la pago dopo. Ok, a questo punto sono rimasti qualcosa che non ho la più pallida idea, ma mandiamo su il palinsesto. Grazie per essere stati con noi, speriamo di avervi fatto incazzare almeno un pochino. Buona giornata a tutti quanti.
Ciao.